Ciao, sono Robby Ramon, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Ciao, sono Robby Ramon, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Ciao, sono Robby Ramon, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Ciao, sono Robby Ramon, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Ciao, sono Robby Ramon, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Ciao, sono Robby Ramon, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Ciao, sono Robby Ramon, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Sono Robby Ramon, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Robby Ramon, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Robby, allora, che cazzo t'ascolti?
Ascolto Radio Bandiera Nera, 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 Radio Bandiera Nera.
Demo al bar, demo al bar. Lo fino della ora, so di morir di sé, che non sto neanche al piede.
Mai buttei, mai buttei,
e capisci sempre pien, pien,
pien.
E allora vira fine,
gaspi a volo.
Buongiorno, buongiorno cari amici, buongiorno a tutti voi, in ascolto come sempre con la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera dalle 8 alle 9.30 tutti i giorni qui su radiobandieranera.org e ovviamente c'è la nostra chat Telegram, è sempre aperta, redazione RBN, la trovate su Telegram, potete interagire con il sottoscritto e con tutti gli altri conduttori radiofonici che nell'arco della giornata portano avanti le varie trasmissioni su questa radio, su questa web radio. Voce libera, fra le altre, diciamo poche anche, fra le altre poche purtroppo. Come va? Tutto bene, spero, è arrivata la cassa integrazione, come ha promesso il presidente dell'INPS, andiamo a rileggere l'articolo, cassa, e non me lo scordo, cassa integrazione, entro venerdì, googliamo, l'INPS, entro venerdì, pagamenti per tutti, ci siamo, al massimo 4 giorni e tutte le pratiche per la cassa integrazione saranno evase. La rassicurazione giunge direttamente dal presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, nel corso di un'intervista rilasciata a Repubblica 7 giorni fa. Abbiamo pagato tutto, ma in molti non hanno ancora visto i soldi. Il presidente dell'INPS Tridico aveva annunciato che le 419.000 domande di cassa integrazione giacenti sarebbero state pagate entro venerdì 12 giugno. Allora, il discorso è che probabilmente, chissà, magari sono stati fatti i bonifici entro venerdì. Come sovente succede nel mondo del lavoro, si fa il bonifico il venerdì, così si incassa lunedì, martedì. Vedremo un po', insomma. Io ovviamente non voglio essere un malpensante. Penso che magari oggi, domani, questi soldi arriveranno. Staremo a vedere, carissimi amici. Intanto apriamo i giornali, il Corriere della sera, la Repubblica, la Stampa, i nostri cari amici della corazzata globalista, il giornalone unico. Nel frattempo è spassoso notare, avrete visto che c'è stato l'imbrattamento della statua di Montanelli, è spassoso notare come su Twitter, sui giornali, cioè su Twitter, cioè sulle pagine Twitter, scusatemi, dei direttori dei giornali, dei giornalisti blasonati, dei direttori di rete, ci sia una, diciamo così, pervicace lamentazione da parte degli oltranzisti globalisti, degli antifascisti, di quelli che vanno a imbrattare le statue, di quelli che sognano di assaltare i negozi anche qui in Italia, di quelli che sognano anche qui di linciare qualcuno in mezzo alla strada. Queste persone sono tutte lì sotto le pagine Twitter dei giornalisti a rimbrottarli, a dirgli ma dovete sostenere perché Montanelli era così, no, voi dovete sostenere, e quegli altri in maniera abbastanza sgangherata, invece di recidere totalmente la discussione, tipo senti ma che cavolo vuoi, sei un violento, sei uno psicopatico, stanno lì a discuterci, no, perché ovviamente soffrono di non essere accreditati nel mondo dell'estremismo e quindi si beccano un po' i rimbrotti e cercano di star lì a discutere. Ecco, cari amici direttori della Stampa, di Repubblica, di La Sette, giornalisti del Corriere della Sera e tutti gli altri che state lì a disquisire con queste persone, negli anni 70, questi qui, vi sarebbero venuti a sparare nelle rotule per convincervi della bontà delle loro azioni e voi ancora state lì a discuterci e non avete capito, e si ripetono i meccanismi, oggi più blandi perché per fortuna viviamo in un altro tipo di società, per fortuna si sono messi in moto dei meccanismi o ci sono delle tecnologie che non consentono a questi fenomeni di imbracciare nuovamente le armi e riprendere la lotta armata, ma la mentalità è esattamente la stessa e non dovreste stare lì a coccolarveli troppo, quindi decidete o state con loro o non state con loro, così come diceva anche il buon Scianca, e sarebbe più figo invece se anche qui in Italia sia la politica sia i giornali si schierassero apertamente, no, con questi estremisti, con questa gente che sogna di buttare giù le statue, di linciare la gente in mezzo alla strada, di assaltare i negozi, di dar fuoco alle macchine della polizia e così via. Sarebbe più giusto che ci fosse un fronte compatto, così da capire bene quali sono gli schieramenti e che cosa vogliono poi alla fine queste persone, che cosa vuol dire il globalismo. Il globalismo vuol dire esattamente questo, cioè quella è la punta più avanzata, ma voi siete tutti parte di un meccanismo che ci deve portare in quella dimensione là, carissimi, e quindi decidete o recidete questi rapporti o non state lì a costernarvi perché non li sostenete, a giustificarvi, centinaia di giustificazioni di direttori di rete e di giornalisti blasonati che stanno lì a chiacchierare con account anonimi che schiumano rabbia, violenza e odio e si fanno pure rimbrottare, questo è il bello, insomma, ecco, questa è la situazione ad oggi in Italia. We'll be right back. Tra l'altro poi la cosa più patetica è proprio che questo succede perché c'è un governo favorevole, spinto, sospinto, sostenuto oltremodo dal sistema, dall'Europa, dai quotidiani, dai giornali, sostenuto e strasostenuto da tutti. Ecco perché c'è questo distinguo fra la stampa e le azioni in mezzo alla strada degli antifa e dei globalisti radicali. Se ci fosse stato un governo di centrodestra o sovranista sarebbe stato tutto molto diverso, credetemi. Questi avrebbero aperto le gabbie anche qui, per strada vedremmo altre cose e il sostegno da parte di Corriere Repubblica, La Stampa e altri sarebbe ben diverso, credetemi. Perché tutto questo sarebbe visto nell'ottica di rovesciare un governo nemico e di metterne uno amico, così come viene considerato questo, no? Perché esattamente i casini più grandi dove li stiamo vedendo? Li stiamo vedendo negli Stati Uniti, li stiamo vedendo in Inghilterra, dove ci sono governi cosiddetti nemici del globalismo. E allora giù apriamo le gabbie, facciamo le razzie, entriamo nei negozi, linciamo le persone in mezzo alla strada. Mettiamo in piedi una bella guerra civile, perché questo è quello che cercano, la guerra civile, per poi destituire i governi e metterne altri a favore degli interessi della globalizzazione, della finanza, delle strutture internazionali, del Fondo Monetario Internazionale, del WTO e di tutte quelle congreghe di scienziati ultraliberisti che si chiamano Bilderberg, Aspen Institute e tutto il resto. Che come scrivo nel mio libro non hanno né un colore né una religione, non hanno nulla di esoterico, non hanno nulla di religioso, sono soltanto dei gruppi di avari schiavi del loro capitale e che si ingegnano ogni giorno su come limitare il potere dei popoli, no? Che soprattutto non sia mai debbano poter decidere come e quanta moneta stampare e quante farne girare nell'economia, questo soprattutto, parliamoci chiaro. Poiché il loro capitale è misurato proprio con quella moneta. Beh, va bene, partiamo, dai, Corriere della Sera, vediamo che cosa si dice oggi. Tutti quanti aprono più o meno con la frattura, tra virgolette, all'interno del Movimento 5 Stelle. Allora, Alessandro Di Battista spacca i 5 Stelle, avviso al Premier Conte e lite con Grillo, la strategia di Di Maio per evitare strappi, ma a me sembra più una strategia di comunicazione per salvare la faccia, come ci fosse ancora un'anima rivoluzionaria del 5 Stelle, ovviamente così come si prevedeva, no? L'esiliato, il figliol prodigo ritorna, Di Battista lancia il resta per cacciare via chi si è compromesso con il sistema, con il potere. E diciamo che è un'operazione di facciata, però se questa operazione di facciata parte adesso vuol dire che si sente aria di elezioni, perché certi meccanismi di comunicazione, certi meccanismi mediatici hanno i loro tempi e sono ben studiati, e quindi se si ritira fuori Di Battista dal cilindro e lo si rimette nella competizione per ridare freschezza al Movimento 5 Stelle, vuol dire che il Movimento 5 Stelle si appresta mentalmente a affrontare le elezioni nazionali. E questo ovviamente è un buon segnale da un certo punto di vista, no? Dal nostro punto di vista, che sogniamo, che vogliamo, anzi, che il sogno non è una categoria politica, che vogliamo la fine di questo governo, la fine di questa legislatura. Vuol dire che qualcosa si muove, e si muove in maniera importante, ripeto, se il Di Battista di turno viene ritirato fuori da Casaleggio e ributtato nell'agone politico. E l'articolo poi, la strategia di Di Maio per evitare strappi. Vabbè, diamogli un'occhiatina, dai. Allora, Di Battista spacca 5 stelle, avviso a Conte, lite con Grillo, ora un'assemblea costituente, vediamo chi vince. No del fondatore, il premier non tema, a lui il 30%, mi ricorda Mario Monti, dice Di Battista, il PD è stai sereno. Alla sua prima uscita pubblica dopo un lungo silenzio, Alessandro Di Battista in un colpo solo infiamma la dialettica interna del Movimento 5 Stelle, rimedia una stroncatura fulminante da Beppe Grillo e manda una rassicurazione al premier Giuseppe Conte, così condita da altolà, da far dire al segretario del PD Andrea Orlando, è come se avesse detto al premier stai sereno. Parafrasando la frase di Renzi detta a Letta quando poi una settimana dopo fece cadere il governo, insomma lo sostituì, ricorderete tutta quanta la vicenda, inizio con quella, no Enrico stai sereno, così più o meno Di Battista a Conte, così questo nel giudizio di Andrea Orlando che è del Partito Democratico ovviamente. La richiesta urgente di Di Battista, chiedo il prima possibile un congresso, spiega nel primo pomeriggio all'ex deputato, a Lucia Annunziata, che lo intervista mezz'ora in più su Rai 3. Usiamo anche questa vecchia parola, o assemblea costituente, o stati generali del Movimento 5 Stelle, per costruire un'agenda politica e vedremo chi vincerà. Subito arriva la reazione sarcastica quanto dura di Beppe Grillo. Dopo i terrapiattisti e i gilet arancioni di Pappalardo pensavo di aver visto tutto, ma ecco l'assemblea costituente delle anime del Movimento. Ci sono persone che hanno il senso del tempo, come nel film Il giorno della marmotta. Il giorno della marmotta, per chi non lo conoscesse, è un film su un tema poi abbastanza classico diventato, ripreso in tantissimi altri film, di quelle persone che si svegliano la mattina e sono costrette a rivivere costantemente lo stesso giorno. Un po' come la quarantena, dai. Il botta risposta è spiazzante. Ma la controreazione di Di Battista spiega perché in ballo non c'è solo il futuro del Movimento 5 Stelle, ma la tenuta del governo stesso. Il richiamo al sondaggio Ipsos, l'ex deputato rivendica la necessità di un congresso perché è bene che il Movimento si faccia carico del disagio sociale che sta arrivando, prima che se lo facciano coloro che l'hanno provocato, cioè voi, dico io, tra parentesi enorme come una casa, chi l'ha provocato questo disagio? Siete voi al governo? Da quanto tempo è il 5 Stelle al governo di questa nazione? Dal 2018. Siamo nel 2020, sono 2 anni, il disagio l'avete provocato voi, immagino, no? Però vedete che Di Battista, venendo da fuori, essendo sparito dalle scene, può permettersi di dire certe cose. Chissà che magari qualcuno in qualche trasmissione possa alzarsi e dirgli ma scusami, amico mio, non sei al governo da 2 anni? Una sottolineatura che indirettamente richiama chi siede nell'esecutivo a superare ritardi e inerzie per rispondere concretamente alle richieste dei cittadini. La necessità di una nuova leadership del Movimento 5 Stelle si intreccia con il ruolo e l'efficacia dell'azione del Premier, tanto più ora che si arricchisce con la suggestione, evocata dal sondaggio del Corriere, del peso che avrebbe un'investitura al vertice del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Di Battista non chiude la porta ma indica una condizione, se il premier vuole fare il leader del Movimento 5 Stelle si deve iscrivere e candidarsi al congresso e aggiunge velenoso, dicono che con lui arriveremo al 30%, vorrei ricordare i sondaggi che facevano su Monti, stiamo diventando una sondaggiocrazia. L'asse con il PD e l'agenda, i giudizi su Conte e sul governo entrano a pieno titolo nelle dinamiche interne del Movimento, l'ex deputato romano conferma che non voleva l'asse con il PD, ma precisa anche, non voglio picconare nessuno, e di qui il commento ironico di Orlando. Di Battista però non lesina critiche e osservazioni pungenti. Si dice fortemente contrario alla vendita delle navi all'Egitto e alla permanenza di Claudio Descalzi al vertice dell'ENI. Conferma l'ostilità al rinnovo della concessione autostradale ad Adrianta, ribadisce il no al MES e il no al ponte sullo stretto e affida all'esecutivo un vaticinio pesante. Quando finirà la cassa integrazione, questo paese sarà peggio del 2012. E così ovviamente, come ho detto prima, operazione tutta mediatica, di facciata, dietro ovviamente c'è Casaleggio e anche da qui riparte poi la discussione sui due mandati, no? Che toglieva di mezzo un po' Virginia Raggi, che toglie di mezzo Di Maio, Di Battista è stato un turno fuori proprio per farlo rientrare diciamo così, con questa possibilità di fare il secondo mandato e di tenere fuori gli altri anche dal punto di vista legale, poi magari lo statuto lo cambieranno, non si sa, però nei fatti Di Maio è fuori gioco, la Raggi pure, e invece Di Battista no, e ritorna sotto, si mette in discussione anche con Grillo, perché Grillo probabilmente anche fa parte ovviamente di questo meccanismo, recita la parte di quello che doveva sostenere in qualche modo il Movimento 5 Stelle al governo, oggi deve recitare la parte di quello che si è un po' rincoglionito, ma sempre di recite si sta parlando. Bene, andiamo a vedere che altro c'è sul Corriere, tanta roba immagino oltre a questa qua, la strategia di Di Maio per evitare strappi, vogliamo leggere, ma sì, oggi dobbiamo parlare di quello che succede nel 5 Stelle, Di Maio corteggia Conte, spero che si iscriva al Movimento 5 Stelle e che sia il candidato premier di un prossimo governo. Per il ministro serve il contributo di tutti, Grillo è atteso nei prossimi giorni a Roma, l'affondo di Alessandro Di Battista non ha colto di sorpresa nessuno, perché ormai è chiaro il progetto del politico reporter, scalare posizioni di potere nel Movimento, piccolando il governo Conte e poi andare rapidamente al voto su Rousseau, dove conterebbero soprattutto i militanti e non i parlamentari e i big. Questi ultimi, a eccezione di Davide Casaleggio, gli sono ostili e non hanno alcuna fretta. Meglio restare con Vito Crimi reggente, rimandare l'appuntamento della leadership a ottobre e nel frattempo aprire una breccia con Giuseppe Conte. Perché se Di Battista lo fa provocatoriamente, Luigi Di Maio da giorni va dicendo ai suoi: sarei felice se Conte si dedicasse al Movimento, sarei felice che si iscrivesse. Lo abbiamo proposto due volte candidato premier perché crediamo in lui. Se iniziasse a dare un contributo più attivo al Movimento sarebbe importante, ma l'ex capopolitico va oltre e di fatto configura una possibile diarchia, anche se questo non lo dice. Conte potrebbe rivestire il ruolo di candidato premier 5 Stelle alle prossime elezioni. I tre fronti, potrebbe sembrare strano e un po' paradossale che il movimentismo del premier sia stato recepito inizialmente con fastidio e che ora invece ci sia un corteggiamento aperto, ma non lo è affatto se si pensa che al momento Conte può giocare su tre fronti diversi. Può considerarsi il futuro premier della coalizione con la benedizione dei Dem, può confluire nel Movimento e provare a guidarlo, può fondare un suo partito che i sondaggi danno a cifre altissime ancora. Scelta Civica, qualcuno se la ricorda? Qui mi sembra veramente che siamo alla farsa, all'ultimo atto, no? Perché ovviamente i giornali fanno uscire un sondaggio con le cose che interessano a loro, per dare forza al Premier, per convincerlo ad aderire al MES, o quantomeno alla seconda parte del MES, cioè il Recovery Fund, e qui dietro il Movimento 5 Stelle, un po' così disorientato, inizia a seguire queste dinamiche, facendo finta di fratturarsi, vedremo, insomma, tanto decide Casaleggio. È chiaro che chi riesce a leggere la realtà e non è schiavo dei giornali, dei sondaggi, sa benissimo che 5 Stelle è in caduta libera, che non li sostiene più nessuno, che deve recuperare quell'appeal rivoluzionario che ha perso perché è diventato partito di potere, schierato col Partito Democratico nel peggior governo della storia, per secondo me, a mio avviso, Casaleggio, che vede bene le cose, che le vede in maniera diversa, ovviamente tenta di recuperare l'anima rivoluzionaria con rimettendo in campo Di Battista. Vedremo, dai, interessante fiction politica che ahimè ci ammorberà fino alle elezioni. Vediamo un po' il sondaggio sui numeri di Conte, preoccupa il PD, esprona Palazzo Chigi, i fedelissimi, il premier ha un consenso pari a Berlusconi nel periodo d'oro, follia. Per fortuna fra poco forse arriveranno delle elezioni amministrative, anzi arriveranno per forza, settembre mi pare si sia deciso di votare, arriveranno delle elezioni amministrative un po' a ridimensionare il peso di tutte queste chiacchiere, di tutta quest'aria fritta che viene fritta appunto dal giornalone Globalista Unico. Ricordo sommessamente che nelle ultime elezioni suppletive proprio nel collegio di Roma Centro il Movimento 5 Stelle ha preso il 4%. Bastasse questo dato, insomma, a far ragionare queste persone che ancora parlano di un Movimento 5 Stelle al 30%. Cari amici, non mi sono perso, vi ho lasciato un paio di minuti con la base musicale, mi ero andato a informare un po' di più sulle mogli a tempo benedette dal Corano, matrimoni di piacere, l'Islam e tutto ciò che ne consegue. Matrimoni a tempo, c'è chi parla di prostituzione, non c'è prostituzione nell'Islam, però c'è il matrimonio a tempo. Questo per introdurre la vicenda di Montanelli e della statua imbrattata, ovviamente. 80 anni fa, immaginatevi che cosa potesse essere la società tribale del Corno d'Africa. Schiavitù, mutilazioni, insomma parliamo di roba preistorica, no? Altro che civiltà. In questo contesto Indro Montanelli, che era un giovane, si accompagnò con una ragazza altrettanto giovane, sempre considerando che a quei tempi ci si sposava molto prima, che la giovinezza era qualcosa di un parametro diverso, no? Oggi si è giovani fino quasi a 25 anni, all'epoca nella maggior parte dei casi a 18-19 eri già sposata, figuratevi nelle tribù dell'Etiopia e dei posti insomma in cui si aggirava Montanelli in quel periodo di 80 anni fa, quindi fuori contesto completamente rispetto ai parametri che abbiamo oggi, insomma sostanzialmente andò a prostitute, per andare a prostitute bisogna fare questo rito del matrimonio temporaneo, e tant'è per dire che ha sposato una schiava, che era una bambina e tutto quanto il resto, e cercare di guardare i tempi di oggi con i tempi di 80 anni fa con gli occhi e con la moralità di oggi. Tanto basta per scatenare i folli globalisti, ovviamente è un pretesto, il pretesto è quello che viene preso poi per sfogare l'odio, la rabbia, la frustrazione, le strategie del globalismo più spinto, e per vedere quello che abbiamo visto in questi giorni in America, in Inghilterra soprattutto, anche in Francia, in parte anche in Francia, e che per fortuna non abbiamo visto qui in Italia, se non appunto limitato a questo imbrattamento della statua di Montanelli a Milano, che lascia un po' il segno ovviamente di quanto sia più debole per fortuna qui la compagine del globalismo radicale, degli estremisti di sinistra, però insomma sarebbe stato interessante, come ho detto prima, misurarlo con un governo sovranista o con un governo di centrodestra, sarebbe stato ovviamente diverso, anche perché, ripeto, se andate su Twitter vi potete trovare tutte le interessanti discussioni su come l'avanguardia dei radicali, cioè dei radicali, degli estremisti globalisti, stia lì a discutere con i direttori di rete. Andatevi a vedere il Twitter del direttore di rete di La Sette, con i giornalisti del Corriere della Sera, e come con account anonimi stiano lì a pungolarli proprio per il mancato sostegno, perché voi sapete che questa gente qua ha bisogno del sostegno dei media per mettersi in campo, no? Non si mettono in campo se non capiscono che non c'è la appunto, diciamo così, la mano coccolante dei giornalisti del Corriere della Repubblica e della Stampa. Ci fosse stato un governo sovranista, avremmo visto le gabbie aperte anche qui, potete starne sicuri, con l'appoggio della stampa, e appunto questi oggi non si capacitano, cioè forse lo capiscono qual è il meccanismo, anche quelli che vanno a rompere le palle sotto alla pagina del direttore di rete, per esempio, di La Sette, tale Salerno, stanno lì a scrivergli perché non ci sostenete, Montanelli di qua, Montanelli di là, e lui risponde, no, vorrebbe dire, ma sapete, ma c'è questo governo, diciamo che c'è amico, favorevole, dobbiamo spingere, non gli dice così, però il senso è quello, no? Insomma, vabbè, per fortuna, o purtroppo, in questo momento qui in Italia non si vedrà quello che si vede dalle altre parti del mondo. Certo, il mix sarebbe stato interessante, no? Perché se c'è qualcuno che vuole andare a imbrattare o distruggere una statua con la violenza, magari c'è anche qualcuno che vuole difenderla con la violenza, no? Chi c'è, chi ha ragione o ha torto in questo caso, visto che tanto la polizia non c'è, il presidio sotto la statua non c'era, era due settimane che si parlava della statua di Montanelli, alla fine hanno fatto la loro serata brava con la loro vernicetta, sono andati a sporcare, era due settimane che se ne parlava, diciamo, a presidiare una statua anche con una semplice volante non sarebbe costato poi troppo, no? Visto che abbiamo qui le città piene, soprattutto Roma, no? Di ragazzi dell'esercito che stanno a fare i piantoni in mezzo alla strada coi fucili, ormai, diciamo così, senza neanche motivazione, che stanno sotto le case dei politici, che fanno i presidi per tutelare loro, se ne poteva mettere una pure lì in tutta tranquillità, e invece no, così abbiamo dato sfogo a questi imbecilli e abbiamo di che parlare sui giornali. Comunque, scusate, Indro Montanelli, Albertini, con la statua voglio omaggiare un uomo di valore e di grande integrità. L'ex sindaco di Milano, si tratta di reato, non di una ragazzata, mi assumo tutte le responsabilità per la statua, di averla fatta scolpire e posta vicino a dove subì l'attentato. Fra l'altro, sì, ricordiamo anche che Montanelli fu gambizzato dalle Brigate Rosse. Appunto, Albertini, mi assumo tutte le responsabilità, magari non ha detto queste parole, però il giornale forse ha detto responsabilità invece di usare un'altra parola, proprio per dimostrare come quasi se Albertini anch'esso sentisse il peso di aver fatto quella statua e non l'orgoglio di aver fatto la statua, uno dei maggiori giornalisti italiani. Quello che è successo a Montanelli mi ricorda i terrapiattisti e Novax. Attribuire a Montanelli, maestro di laicità, uomo conosciuto per la sua integrità e i suoi valori, l'accusa di razzismo e pedofilia, mi fa pensare a chi torna a Tolomeo dopo aver saputo che la terra gira intorno al sole. Pura faziosità, assurdità, no? Perché Montanelli ha preso questa ragazzina, l'ha stuprata, perché anche la prostituzione è stupro, riduzione in schiavitù, poi prendete una qualsiasi delle strade consolari di Roma e troverete uno stuolo di ragazzi africani della dubbia età, nessuno può dire quanti anni abbiano effettivamente, che sono lì in mezzo alla strada e che sono arrivati con i barconi delle organizzazioni non governative, cosiddette ONG, portate dall'Africa, raccolte in mezzo al mare, sicuramente in accordo con chi le aspettava qui per ridurle in schiavitù e per portarle alla prostituzione. Di quanti anni abbiano, nessuno sa niente, nessuno si chiede niente, però magari ecco lì, no, che il bravo elettore del Partito Democratico, scandalizzato dalla vicenda di Montanelli, la sera esce, prende la sua macchina, se ne carica una dentro, ci va insieme, la paga e poi questa deve dare i soldi al suo protettore. Di questo non si scandalizza nessuno, va tutto bene, la prostituzione in mezzo alla strada, le schiave nigeriane, questo niente. Quello che è successo 80 anni fa a un italiano che era a seguito del nostro esercito in un villaggio tribale di un posto che stava ancora più indietro del Medioevo, questo invece è fondamentale oggi per il discorso, per la politica italiana. Questo è. Gabriele Albertini è stato il sindaco capolasso di Montanelli, perché? Perché Montanelli incarna tanti valori a partire dalla dignità morale e dalla coerenza, beh, bla 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 bla, Albertini chiacchiera. L'unica mossa a Montanelli riguarda, l'unica accusa mossa a Montanelli riguarda però l'aver preso in sposa una bambina di 12 anni, non lo ritiene un brutto episodio? No, perché deve essere riferita alle condizioni culturali dell'Abissinia di quel tempo, dove la vita media era di 40 anni e una ragazzina di 12 poteva sposarsi. Non ho nient'altro da dire su questa vicenda, era portata a un'altra civiltà e così via. Ma che brutta storia questa di questi che vanno a saltare le statue, eh? Se poi qualcuno le difende, ho visto dei filmati interessanti. Vabbè, vedremo come evolve. Intanto qua, ripeto, finché c'è questo governo, si darà il contentino a questi sociopatici facendogli imbrattare la statuetta di Montanelli e poi li si terrà lì a bagno finché non saranno funzionali a orchestrare grandi, grandi proteste quando ci sarà un governo contrario a Corriere della Sera, Repubblica e La Stampa. Questa è la verità, nuda e cruda. Coronavirus, ecco come funziona il vaccino di Oxford che arriverà anche in Italia. Ma non l'abbiamo fatto noi a Pomezia? Ma chi lo sa com'è andata questa storia, magari si approfondirà. Resta fatto che questo vaccino, zero casi in 8 regioni, va bene tutto, facciamo il vaccino, purché non sia obbligatorio, dico io. Poi ognuno chi vuole se lo inietta, purché non lo rendiate obbligatorio. Servono altri test per provocare l'efficacia sull'uomo, previste 400 milioni di dose con consegne a fine anno. E poi vediamo un po', poco altro, abbiamo qua... Così si muove l'epidemia in Italia, non ci interessa. Il presidente della regione Toscana Rossi, il virus persiste, errore togliere l'obbligo di mascherine. Ogni tanto c'è un presidente di regione che esce e dice la sua, sperando di finire sui giornali nazionali per farsi la campagna elettorale. Ricordo che in Toscana si vota, in Campania si vota, ecco perché li vedete in prima fila, in Veneto si vota. Di Matteo, metodo mafioso sulle scelte e carriere dei magistrati, il PM intervistato da Massimo Giletti a Non è l'Arena sulla 7 nell'inchiesta sulla trattativa Stato-Mafia, l'ANM e il CSM si sono schierati con il potere politico, anche qui storie vecchie, però insomma il quadro sulla magistratura ce lo siamo fatti e come. Le misure, cassa integrazione, cambiano le regole, niente fondi per chi non rispetta le scadenze, andiamo a vedere se il governo ha messo lì un escamotace per evitare appunto che si paghi questa cassa integrazione, nuove regole nel decreto legge in arrivo, che dopo le polemiche sui ritardi stanzia nuovi fondi, se si sforano i tempi a pagare l'azienda. Se è una questione di regole, in parte lo è, qualcosa sta per cambiare, le imprese che non rispetteranno le scadenze sulle pratiche per la cassa integrazione dovranno pagarsela da soli. La novità nel suo genere è una piccola bomba, è nell'articolo 3 della bozza decreto legge, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni in Consiglio dei Ministri, quello annunciato per rifinanziare la propria cassa e consentire di usare subito le 4 settimane previste per settembre a chi ha già consumato tutte le 14 finora possibili. Dice l'articolo 3 testuale, il datore di lavoro è obbligato a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. Se la cassa è stata richiesta per maggio, bisogna mandare tutto entro giugno. E poi vedremo che cosa si intende con questo tutto. Oggi, se si sfora il termine, non succede nulla. Il decreto in arrivo ribalta la situazione, trascorso inutilmente dalle termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Paga l'azienda, non solo, perché le imprese che rispettano i tempi, ma hanno commesso errori nella domanda, possono inviare di nuovo il modulo, ma al massimo entro 30 giorni. Scaduto il termine, scatta di nuovo la tagliola dei costi a carico del datore di lavoro. Ma perché questa modifica? Tutto nasce dallo scontro di questi giorni e dalle polemiche sulle persone ancora in attesa di pagamenti. I numeri non sono semplici da leggere, come è complicata la macchina della cassa integrazione, pensate in un'altra epoca e per crisi produttive, non da tempo di guerra. Allora le cose dell'altra epoca, vabbè. I beneficiari potenziali della cassa integrazione sono 8.410.000, non si tratta però di domande effettive, come sostiene chi dice che le persone in attesa dei soldi sono 1 milione, quelle sono le prenotazioni. Diventano domande effettive nel momento in cui il datore di lavoro, oppure il commercialista o il consulente, manda il cosiddetto SR41. Si tratta di un modulo con cui vengono comunicate le ore di cassa integrazione effettivamente fatte, e questo lo si può sapere solo a fine mese, insieme all'IBAN per il pagamento. Al 4 giugno le persone ancora da pagare, per le quali il modulo SR41 era stato mandato, erano 419.670. Ora l'INPS dice che tutte le domande regolarmente ricevute sono state pagate, lasciando intendere che se ci sono ancora ritardi e ci sono, la responsabilità non è dell'istituto, ma di quei moduli inviati in ritardo oppure con errori di compilazione che ne rendono impossibile l'accettazione. Al netto della propaganda politica, da una parte e dall'altra, le persone che aspettano ancora dovrebbero essere circa 200.000. Non poche, vista la drammaticità della situazione. Proprio per questo sarebbe stata inserita quella norma del decreto legge che spinge il datore di lavoro a rispettare i tempi. Resta da vedere cosa ne pensano gli imprenditori e anche gli alleati di governo, visto che la norma è stata voluta soprattutto dai 5 Stelle. L'opposizione continua a chiedere dimissioni al presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, accusandolo di mentire. Lui ha già detto di considerare quelle accuse una speculazione politica, ma la cassa integrazione, anche se ritoccata più volte, è nata 70 anni fa e qualcosa da registrare c'è. Beh, insomma, io credo che superato martedì, se la cassa integrazione è arrivata, si può iniziare a parlare veramente di una truffa da parte dello Stato e dell'INPS nei confronti dei lavoratori e degli imprenditori. Adesso ovviamente cercheranno di fare scaricabarile e di dare la colpa a chi doveva mandare, no, i moduli. Ricordo che magari per le grandi aziende la cassa integrazione può essere una prassi, per le piccole aziende è stata estesa anche soprattutto alle medie, piccole e piccolissime aziende, magari una prassi non è ed è più complicato gestirla. Allora così scarichiamo sul datore di lavoro, così poi la cassa integrazione la deve pagare l'azienda e così facciamo fallire, così un altro, che ne so, 50.000 aziende, tanto per fare lo scaricabarile. Io dico che andrà a finire molto male, a settembre-ottobre ne vedremo delle belle. Andiamo su Repubblica, visto che il Corriere della Sera ha finito, nel frattempo ovviamente neanche a dirlo, a tutti voi in chat qui collegati, stamattina non vi ho salutato, siete sempre qui e vi ringrazio. Ci leggiamo un po' Repubblica, La Stampa e poi passiamo alla nostra beneamata chat, dove magari le notizie che vi avete mandato voi sono sicuramente più interessanti di quelle dei giornali.
Thank you.
eccoci qui con davanti la Repubblica. Allora, M5 Stelle, il garante vuole un direttorio, ma c'è rischio scissione. L'idea Conte, leader dei grillini, di Di Maio, lo abbiamo già letto. Insomma, molto interessante quello che si muove all'interno del 5 Stelle, ripeto, soltanto in ottica che se si muovono così è perché sanno che fra poco si torna al voto. Molto interessante. E qua troviamo interessante, se non di più, MES, trappola per la maggioranza, un voto in Senato per attivarlo subito. Vediamo un po', eh? La risoluzione di più Europa sarà presentata mercoledì nella seduta sul Consiglio europeo, imbarazzo per Dem e Italia Viva. La trappola sul MES è già piazzata ed è pronta a scattare mercoledì nell'aula di Palazzo Madama. Al momento del voto sulle risoluzioni che precedono il Consiglio europeo del 19 giugno sarà Emma Bonino a presentare un testo che chiede esplicitamente di accedere immediatamente al fondo salva stati. Fa riflettere poi, no, questi fondo salva stati finanziato dal bilancio degli stati, come diceva il Mondragoni pochi giorni fa. Giustamente, no? Perché tutta questa roba poi si finanzia con i bilanci ovviamente delle nazioni e degli stati che poi dovrebbero adire al fondo salva stati, ma noi abbiamo bisogno di essere salvati, questo è il concetto, cioè noi andiamo a piazzare i BTP sul mercato, ne collochiamo 15 miliardi, 20 miliardi e c'è una richiesta per 100 miliardi, allora di che cosa stiamo parlando? Per quale motivo dovremmo adire a questo fondo salva stati? Perché ci sono 32 miliardi pronti, gratis, non sono gratis per niente. Carissimi, ma noi qui lo sappiamo bene, ne parliamo oltremodo tutti i giorni nella speranza di farlo capire a tutti, ma soprattutto di farlo capire a chi può influenzare magari il voto di qualche senatore o parlamentare grillino. Perché la paura ovviamente è che il Movimento 5 Stelle alla fine cederà il punto, no, sul fondo salva stati. Comunque l'obiettivo è raccogliere il consenso dell'opposizione, spaccare la maggioranza, conquistando la causa ai renziani e un pezzo del Partito Democratico, far implodere i 5 Stelle. Il governo in realtà si prepara da settimane autonomamente a chiedere il MES, lo attiverà a luglio, dopo il via libera europeo al recovery fund, appena qualche altro paese mediterraneo farà la stessa mossa. Conte e Gualtieri aspettano solo di avere un quadro chiaro delle finanze pubbliche, non si attiva niente senza un voto parlamentare. Cari amici di Repubblica, Conte e Gualtieri aspettano appunto questo, poi trattano una conclusione ormai scontata, c'è bisogno di soldi, tanti soldi. Già adesso ad esempio il governo lavora a nuovo scostamento di bilancio per rifinanziare la cassa integrazione che scade a settembre, si parla di un intervento tra i 10 e i 20 miliardi. In questo quadro i 36 miliardi a tasso zero, addirittura negativo per le spese della sanità, sono considerati preziosi dal PD Italia Viva, sono considerati cosa fatta da Paolo Gentiloni e da Giuseppe Conte, dice Repubblica. Il problema è come tagliare questo traguardo senza spaccare il movimento, a partire dal primo voto di mercoledì sul Consiglio europeo. Per studiare una strategia i vertici dei gruppi giallorossi si riuniranno oggi stesso al Senato, l'obiettivo è scrivere una risoluzione di maggioranza tenendo conto di due esigenze, lasciare aperta la porta al MES, non allarmare troppo l'ala radicale dei 5 Stelle, vorrei che ci fosse una discussione non ideologica, dice Dario Franceschini. Ciò che serve per sostenere le infrastrutture, la sanità e tutto il resto è bene utilizzarlo togliendo l'aspetto ideologico. Anche i ministri 5 Stelle in realtà sono favorevoli o comunque rassegnati all'idea del fondo salva stati. Il decreto fanno i ministri, oltre a prendersi 15.000 euro al mese, dico io, c'hanno pure le prebende da ministri, quindi io credo che tutti i mesi sul loro conto venga addebitato da parte dello Stato un bonifico che si aggira intorno ai 20-25.000 euro, no? E figuratevi se questi vogliono far cadere il governo, cioè gente che faceva il DJ in spiaggia coi dischi, no? E io non ho nulla contro chi arriva dal nulla e fa politica e diventa politico, se mosso da un'idea e da una militanza politica. Qui parliamo di una congrega di persone che nell'arco di 5 anni si è ritrovata da fare il DJ sulla spiaggia senza nessuna visione politica, senza nessun percorso, senza nessuna militanza, ha votato da 100 o da 50 elettori su una piattaforma, si è ritrovato a fare il ministro della giustizia o il ministro degli esteri, no? È chiaro che questi, che non sanno neanche per quale motivo stanno lì e che cosa vogliono, no? Saranno agganciati a questa poltrona con il sangue, con si saranno fatti impiantare la poltrona dentro al culo praticamente. Scusate, ogni tanto mi va fuori, mi parte, no? Perché so benissimo che cosa si muove all'interno del Movimento 5 Stelle. Comunque, andiamo avanti nell'articolo. Vorrei ci fosse una discussione non ideologica, dice Dario Franceschini. Anche i ministri 5 Stelle sono favorevoli. Il primo a esserlo è Di Maio, lo è da settimane, anche se ieri ha fatto trapelare scetticismo, uno strumento anacronistico per tenere a bada le tensioni interne. Preoccupano in particolare i dissidenti capitanati da Barbara Lezzi, sono gli amici di Alessandro Di Battista, che ieri ha stroncato l'idea del MES. Sono contrario perché non fa l'interesse nazionale, come lui la pensano diversi senatori. In vista della conta parlamentare di luglio rappresentano il vero rischio per Giuseppe Conte. Per adesso comunque c'è da sminare la situazione, la risoluzione Bonino, che impegna il governo ad avanzare richiesta di accesso al MES. Forza Italia dirà sì, Lega e Fratelli d'Italia sono tentate, così spera più Europa, per mettere in difficoltà la maggioranza. Ma di che sta a parlare? Di che cosa stanno parlando? Dei sogni di Repubblica e di Emma Bonino? Ma è già soltanto aver presentato un testo del genere a complicare la navigazione dei giallorossi. Ma vi pare, amici di Repubblica, giornalisti cari che scrivete queste cose, vi pare che adesso, dopo tutta la vicenda che è stata stradetta dai sovranisti, dall'opposizione contro il MES, le campagne, tutti i dibattiti in televisione, adesso votano sì alla risoluzione di Emma Bonino per il MES, per mettere in difficoltà il governo? Ma che cosa dite? E poi prosegue l'articolo con Della Vedova del Movimento della Bonino, che dice: questo irrigidirà di più ancora il Movimento 5 Stelle. Ogni giorno, dice Della Vedova, che passa senza chiedere il MES, si danneggia l'Italia nel negoziato con l'Europa. Non a caso si sono espressi a favore Gentiloni, Prodi, Letta, Sassoli. Anche Di Maio e Crimi sanno che alla fine lo chiederemo e che loro lo voteranno, quindi chiudiamo al più presto questa storia. Molto tronfio, molto sicuro Della Vedova, non si capisce perché, se è uno strumento diciamo a cui si aderisce volontariamente, no? Per quale motivo si danneggia l'Italia nel negoziato con l'Europa? Perché? Perché? Allora è obbligatorio, non è volontario. Allora avete detto o avete promesso delle cose che non avete detto però al popolo italiano e non avete detto al Parlamento, e chi lo sa? Insomma, vabbè, questi la sanno lunga e noi ovviamente speriamo che su questa roba si spacchi tutto. Vediamo che cosa dice sempre qui su Repubblica. Paragone: il Movimento ormai è una fake news, ora bisogna far nascere un partito antisistema. Il senatore ex Movimento 5 Stelle, vicino alle posizioni della Lega da sempre, non è per nulla sorpreso dell'intemerata di Grillo contro Di Battista e la sua idea di lanciare un grande confronto interno. Di Battista è un innamorato del movimento, anche oggi che Beppe Grillo gli ha detto chiaramente che quel movimento delle origini è un falso, una finzione, Alessandro non farà nulla. Io invece adesso sono ancora più convinto che c'è uno spazio da prendersi e sarò pronto a lanciare un partito contro il sistema e contro questa Europa. Il senatore Gianluigi Paragone, ex grillino e vicino alle posizioni della Lega da sempre, non è per nulla sorpreso. Senatore, perché non è sorpreso? Le sue parole sono la conferma di quello che ormai vado sostenendo da tempo. Il movimento è una fake politica, ha rinnegato completamente quello per cui era nato, cioè essere una forza antisistema. Oggi sono tutti in colla delle poltrone, integrati nel sistema. Ma anche quando era al governo con la Lega, il movimento era entrato nelle stanze del potere e lei allora lo sosteneva. Sì, ma con la Lega c'era ancora un po' più di filigrana movimentista, riuscivamo a tenere a bada Bruxelles dando risposte negative e compatte quando dall'Europa alzavano il sopracciglio di fronte alle posizioni dei Savona, Bagnai e Borghi. Oggi il movimento governa con Gualtieri, uno nato con la grammatica europeista. Detto questo, si può essere antisistema anche al governo, ma ci rendiamo conto che oggi 5 Stelle hanno avallato la conferma di Descalzi alla guida dell'ENI? Che cosa farà adesso Di Battista? Alessandro è quello che incarna l'ortodossia dei 5 Stelle, una persona leale per bene e innamorata del movimento. Il suo limite è proprio questo, quello di non vedere cosa è oggi questo partito perché è ancora offuscato dall'innamoramento. Grillo gli ha ricordato la realtà, oggi c'è un padrone, uno solo. Ma Grillo non è stato da sempre il padrone del movimento. Diciamo che Grillo aveva permesso quella che in realtà era finzione. Aveva consentito al movimento di essere libero. Oggi lui vede i 5 Stelle come alleati del PD in un campo riformista e Conte è l'idea perfetto. E sa perché Conte per lui è perfetto? No, perché a Conte non puoi contestare un passato. Vede, se Di Battista facesse un accordo con i Dem, tutti gli rinfaccerebbero quello che ha detto in questi anni contro il PD. Se si facesse un accordo con Bruxelles, quello che fino a ieri aveva detto dell'Europa. Grillo ha bisogno di un leader senza passato, ma ha fatto un errore. Alle scorse elezioni ha aperto a figure con un passato ora ingombrante per lui. Penso a Nino Di Matteo. Si riferisce allo scontro tra il magistrato e Bonafede, esattamente. Bonafede in questo scontro è emerso come un personaggio della solita vecchia politica, completamente tradito quel grido onestà, onestà. Dopo le frasi di Grillo contro Di Battista, davvero pensa che non accadrà nulla nel movimento? No, lo ribadisco, Di Battista è ancora convinto di poter sanare i 5 Stelle, ma il movimento è morto e adesso si è liberato il campo. Allora, io invece dico che le mosse di Casaleggio cercano proprio di parare, diciamo, la nascita e l'esistenza di un movimento legato a Paragone che potrebbe in qualche maniera intercettare l'elettorato e poi portarlo eventualmente in un governo sovranista. Intercettare l'elettorato, diciamo così, passatemi questo termine, di destra, grillino, che ovviamente non li voterà mai più e che è scontento e che potrebbe votare un soggetto politico di Paragone per poi portarlo, quando è il momento di governare, ad avere, diciamo, a dare una mano a un eventuale governo sovranista. Scusatemi, avevo bisogno di un sorso d'acqua e questa roba qua che sentite sotto, questi rumori e questi suoni vengono da colonna sonora di Taxi Driver che qui mi ha proposto l'algoritmo di Spotify, però insomma non era proprio esattamente il pezzo, diciamo così, giusto per una rassegna stampa. Minniti dice l'Egitto deve farci processare chi uccise Regeni, certo. Morino, basta con la telenovela dei veti di Crimi e Di Maio, il PD dica sì o no al salvastati, e quindi qui arrivano pressioni, come abbiamo letto prima, da parte del partito Più Europa per mettere alle strette il governo sul fondo salvastati. Tutta questa accelerazione più le manovre in casa grillina ci fanno ben sperare che su questa vicenda possa, speriamo, cadere il governo. Staremo a vedere. E mentre sotto è partita la colonna sonora di Suspiria, anch'essa abbastanza inquietante, però insomma un filmone, per chi piace Dario Argento, ovviamente a me sì. Andiamoci a leggere La Stampa, visto che siamo quasi all'ora della nostra chat, cerchiamo di vedere se c'è qualcosa in più, quella parolina in più che ogni tanto sulla stampa troviamo. Blitz di Beppe Grillo per bloccare il congresso divide il Movimento 5 Stelle, Di Maio e Casaleggio contro il fondatore, e vedrete insomma qui di capri espiatori ne usciranno un bel po', questa manovra non porta a nulla di buono secondo me anche per il Movimento 5 Stelle se si trova un contenitore elettorale per raccogliere la diaspora degli elettori Movimento 5 Stelle, e in questo Paragone può essere un soggetto molto interessante da questo punto di vista e magari anche un po' spinto, se vogliamo, dai sovranisti. tradizionali come Salvini e Meloni. Vedremo. Beh, però togliamo sospiri, insomma, che la mattina alle 9 non è proprio esattamente la cosa più interessante da ascoltare, da mettere sotto una rassegna stampa. Ecco, questo pezzettino invece surf, sempre tratto da un film di Tarantino, non è per niente male. Andiamo a vedere come la vede la stampa questa roba qua del Movimento 5 Stelle. C'è un editoriale, il ritorno in campo del fondatore per chi suona la campana del padrone, di Andrea Malaguti. Andiamocela a leggere, ovviamente dobbiamo accedere, perché se la stampa non ti slogga tutti i giorni non è contenta, pure se paghi. Vediamo. Ok, eccoci qua. Nell'universo ormai normalizzato del Movimento 5 Stelle, l'ultimo fragoroso vaffa di Beppe Grillo è per l'incontrollabile Alessandro Di Battista, reo di essersi presentato sulle tre da Lucia Annunziata per reclamare un'assemblea costituente che ridefinisca senso, destino e leadership dell'ex partito degli onesti. Richiesta antica e di per sé banale, ma scandalosa e irricevibile per il padre fondatore genovese, perché è destinata a mettere in discussione il ruolo del suo nuovo figlio prediletto, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Dopo i terrapiattisti e i gilet arancioni di Pappalardo pensavo di aver visto tutto, ma ecco l'assemblea costituente delle anime del movimento. Ci sono persone che hanno il senso del tempo del film Il giorno della marmotta, frase ovviamente detta, ridetta, riletta su tutti gli articoli che riguardano questa vicenda. Per capire la violenza politica del tweet di Grillo, improvvisamente allergico ai pensieri stravaganti, è necessario mettere insieme tre elementi: un progetto, un sondaggio e l'indole stessa del comico ligure, incapace di rinunciare all'idea, rimasta forse soltanto nella sua testa, di decidere i destini del movimento. Il progetto è antico e ai suoi occhi nessuno meglio di un partigiano della riconciliazione come Conte è in grado di realizzarlo: fondere 5 Stelle e PD in un unico gruppo progressista di nuova generazione, apprezzabile dalle periferie e da quel che resta del ceto medio, non indigesto neppure corrivo ai grandi capitali, capace di parlare a una nuova Europa inclusiva e solidale. Mi sento male. Scusatemi, la voce se n'è andata e cerco di tenerla un po' più bassa, di parlare un po' più lento proprio sulla lettura di questa roba qua, di questo incubo qui scritto in questo editoriale. Il progetto è antico, lo ripeto, e ai suoi occhi nessuno meglio di un partigiano della riconciliazione come Conte è in grado di realizzarlo: fondere 5 Stelle e PD in un unico gruppo progressista di nuova generazione, apprezzabile dalle periferie e da quel che resta del ceto medio, non indigesto e neppure corrivo ai grandi capitali. Ve la apro la definizione di corrivo dal dizionario: eccessivamente condiscendente o compiacente. Eccessivamente, perché un pochettino sì, eccessivamente no, un pochettino compiacente nei confronti dei capitali, però sì, dai. Vabbè, mettetevi nei panni di Grillo, vero sponsor del partito Premier, non difendereste a testa bassa anche voi l'uomo che può restituire un senso a una parabola che è stata grandiosa e che per le smanie riottose di Di Battista e in modo diverso persino Di Maio rischia di sparire nel nulla caotico di un sovranismo prepotente e velleitario? Mamma mia, ragazzi miei, la parabola grandiosa. La parabola grandiosa è quella di Conte alla guida del governo sostenuto dal PD, secondo la stampa. È stata una parabola grandiosa. Non vorrete mica metterla in discussione. Arriviamo qui al terzo elemento, scusate, ogni tanto mi parte questa D, come se fossi Demita. Arriviamo qui al terzo elemento, l'indole di Beppe Grillo, un uomo che ha molte cose assieme e che nella sua tasca di eta beta può estrarre qualunque cosa. Per chi non ha letto Topolino, per chi non ha 45 anni come me, eta beta era un personaggio della Disney che dalla tasca poteva tirar fuori qualunque cosa, era un alieno. Il tweet contro Di Battista fa il paio con il fermiamo i barbari, con cui il 10 agosto pose fine all'esperienza di governo con la Lega di Matteo Salvini. Lo scaricò con disprezzo, come se non fosse stato lui a offrirgli il cavallo, e rimise lo scettro nelle mani di Conte, considerandolo dunque adatto a qualunque progetto purché partorito da lui. Oggi nessuno è più contiano di Grillo e nessuno può immaginare di fare ombra al premier senza incorrere nell'ira funesta del fondatore. In questo suo corpo a corpo con la vita e con la politica, Grillo si è istituzionalizzato, è diventato potere e palazzo e fa costantemente appello a un senso di responsabilità che presumibilmente non gli appartiene. Non deve essere facile trovare emotivamente la sintesi tra l'istinto selvaggio di Battista, la visione di Conte e la freddezza calcolatrice di Di Maio. Oggi, per non sentirsi marginale, l'incoerente eclettico Beppe Grillo punta tutte le sue fiche sul Presidente del Consiglio, sapendo che la sua voce risuona ancora forte nella testa dei parlamentari del Movimento, ma che una parte sempre più larga del Paese lo guarda come si fa con i ritratti dei nonni ignoti appesi alle pareti. Amen. E poi la stampa continua con cose che abbiamo già letto, l'intervista a Paragone, lo scontro del Movimento 5 Stelle, la scuola umiliata dal Plexigas, dice, e altre cose vi devo segnalare se vi va, se avete lo stomaco forte, di aprire la stampa e di vedere la potenza di una foto quando l'uomo aiuta l'uomo. Qual è la potenza di questa foto? Un gruppo di estremisti del Black Lives Matter che porta via un uomo e lo soccorre. Questi grandi e mascherati afroamericani portano in braccio un uomo bianco e lo mettono in salvo perché si era ferito, si era fatto male, non si capisce bene, lo avevano picchiato. Andiamo a leggere un po' l'articolo. Questa immagine è stata scattata a Londra vicino a Trafalgar, non sono afroamericani, sono inglesi, è stata scattata a Londra vicino a Trafalgar Square, dove gli attivisti del Black Lives Matter, che sfinano per chiedere rispetto ai diritti dei neri, vengono attaccati da manifestanti dell'estrema destra che rivendicano la supremazia dell'uomo bianco. Così, no? C'è la totale pazzia, scritta dal giornalista. Forse quelli stavano difendendo le statue. Insomma, tutti quanti voi potete tranquillamente andarvi a informare da soli, guardare su Twitter o sugli altri social e i tantissimi attacchi fatti in maniera indiscriminata nei confronti di bianchi o di presunti appartenenti all'estrema destra o al mondo ultras, persone linciate in mezzo alla strada, uccise a calci e a bastonate, e tutto quello che abbiamo visto in questi giorni. Però dopo un po', oggi solo la stampa, che queste cose non le ha mai mostrate, oggi se ne esce con questa foto dove questo presunto, non si sa bene chi sia, appartenente al mondo ultras o della destra, nella narrazione della stampa avrebbe assaltato il corteo di quei pacifici signori del Black Lives Matter, o come cavolo si dice, lo avrebbe assaltato, sarebbe rimasto ferito da solo, chissà, magari inciampando, ha sbattuto la testa per terra, e questi bravi ragazzi inglesi di origine africana lo portano in spalla verso i soccorsi. La narrazione è completamente rovesciata da parte della stampa rispetto a quello che sta accadendo, che per fortuna è sotto gli occhi di tutti, e con questa immondizia giornalistica l'unica cosa che possono convincere sono quei fenomeni, no, che si bevono ancora questa roba qua, no? La borghesia progressista che sta chiusa dentro i grandi appartamenti del nord o del centro storico di Roma, che sta lì che legge la stampa. Ma veramente, guardate, immondizia da ogni punto di vista. In a garden of freedom, honey, don't you know that I love you? In
in a car of a Vita, baby. Don't you know that I'll always be true?
Capite, questi giornali e questi giornalisti sono proprio dei militanti politici al servizio di questa visione globalista, radicale, estrema. E che fomentano ovviamente la guerra e l'odio razziale, sono loro a fomentarla, no? Vedo un'inchiesta su loro, perché qui l'uomo bianco è sempre cattivo, il brutto che ha assaltato, l'uomo nero è sempre buono, una domanda non si fa mai, capito? Cioè una visione dei fatti nell'insieme, o semplicemente l'analisi di quello che si è visto in questi giorni, gli assalti, incendiare i negozi, no? Perché la loro logica è sempre così, ci sono i buoni, ci sono i cattivi, la verità ve la raccontano loro con queste idiozie sui giornali, e tutti quanti dobbiamo assolutamente crederci, vabbè. Partiamo con la chat, vediamo un po' dal primo messaggio del 15 giugno alle 5.58, Sere Cattara, buongiorno Simone, ieri non riuscivo a smettere di ridere, soprattutto per la risposta, mi manda una slide dove Azzurra Barbuto dice dicono che nel corso degli stati generali Di Maio venderà bibite e popcorn, e sotto tale Riccardo Musumeci risponde, Musumeci, e alla console di Jay Fofo sul palco per lo spettacolo il famoso animatore Cuore di Panna Dibba, per le liste direttamente dal grande fratello Rocco Casalino sarà un successone, spero che arrivino anche a un certo punto qualcuno che urli forte al microfono, su le mani, sì, insomma ecco questa roba qua neanche l'ho commentata, gli stati generali al chiuso dentro la villa con i giornalisti fuori, chissà che cavolo si sono detti. E poi, Monica, buongiorno a tutti, sabato vengo a Roma per la manifestazione, a quanto pare ci sarà una manifestazione importante sabato, avremo modo di parlarne in tutta la settimana, scrivevi alle 6.22, Alessandro buongiorno, Salvatore buongiorno Simone, anche io vorrei fidarmi della destra, ma poi ricordo che Fratelli d'Italia ha appoggiato il pareggio di bilancio in Costituzione, mi viene da pensare che facciano solo il gioco delle parti, può esserci un motivo che mi discolpi da questa scelta secondo te? Allora, non credo che Fratelli d'Italia esistesse ai tempi del pareggio di bilancio in Costituzione, però credo che la Meloni lo abbia votato, così come lo ha presentato la Lega, il relatore Giorgetti e altre cose, lo sappiamo benissimo, all'interno di questi grandi partiti e movimenti ci sono diverse spinte, diverse anime, all'epoca probabilmente la Meloni non aveva ancora la maturità politica per capire effettivamente cos'era il pareggio di bilancio, comunque aveva seguito un ordine del partito in cui militava all'epoca, non lo so, io so soltanto che ad oggi bisognerebbe cancellare assolutamente il pareggio di bilancio dalla Costituzione e credo che i partiti oggi siano inclini a questa visione e che la si possa prospettare, spingerla per forzarli a diciamo così ottenere questa grande vittoria della cancellazione del pareggio di bilancio, quindi io guardo a quello che si può fare più che a ciò che è stato fatto, diciamo che tutta la critica al MES, tutta la critica all'indebitamento nei confronti dell'Europa parte da alcuni sovranisti che si trovano all'interno di quei partiti e poi è riuscita a dilagare fortunatamente anche grazie all'operazione di tutti gli altri, anche di chi sta fuori, anche del sottoscritto, anche di Casa Pound, cioè di tutti quelli che hanno in animo la sovranità di questa nazione, oggi riusciamo ad inchiodare il Movimento 5 Stelle su MES sì e MES no, perché perderebbero la faccia, perché il dibattito è arrivato a un certo momento, è arrivato alle alte sfere e quindi incastra tutti quanti. E secondo me, credo che strategicamente la posizione più corretta è cercare di far sì che la cancellazione del pareggio di bilancio diventi un punto programmatico di una compagine sovranista
che si candida alle prossime elezioni, così che si sappia già da prima che se noi governeremo cancelleremo il pareggio di bilancio. E questo dovrebbe essere detto forte e chiaro, così anche da togliersi dalle scatole certi alleati scomodi come Forza Italia. Quindi io guardo al presente più che al passato, caro Salvatore, nella speranza di cancellare il pareggio di bilancio. Gianluca, buongiorno. Buongiorno Emanuela. Questo questo l'ho letto ieri, te lo invio come segnalazione. Buongiorno Simone, questa cassa integrazione non sa da fare. Eh già, chissà se arriverà. Arianna, Radio Savana, mi mandi un Twitter, vediamo un po' se riesco ad aprirlo. E poi scrivi dittatura. Vediamo, apriamolo. Radio Savana ieri twittava: una volta c'era un paese libero, hanno chiuso il canale YouTube di Radio Radio, la voce del popolo, prossimamente verranno a prenderci in casa, vogliono eliminare il pensiero libero, per voi che state facendo soffrire il popolo presto arriverà il conto anche salato. Speriamo insomma che si vada a votare presto. Radio Savana fa un ottimo lavoro e Radio Radio ne faceva uno altrettanto meritevole e è stato chiuso il canale. Speriamo di approfondire questa vicenda, speriamo che il canale sia riaperto, li invitiamo ovviamente a fare tutte le azioni legali del caso, si può vincere anche contro le grandi multinazionali e Casa Pound sta proprio lì a dimostrarlo. Insomma, seguiremo questa vicenda brutta, bruttissima, da vicino. Pietro, buongiorno, ciao Simone, su Montanelli, vaglielo a dire che comunque 12 anni nel 30 non erano 12 anni nel 2020 e che a 12 anni nel 1930 già lavoravi e forse avevi già in testa le idee di certi ventenni, già la testa di certi ventenni di ora. Poi nel caso tutti dormivano nel letto di Montanelli, ma che ne sanno, perché lo aveva raccontato lui, e ovviamente 12 anni nel 1930 in Eritrea, in Abissinia, no? Immaginate cosa voleva dire, voleva dire essere adulti senza ombra di dubbio. Comunque vabbè, non ci avventuriamo nell'idiozia dei nostri carissimi estremisti globalisti. Cassa integrazione ancora non erogata, Tridico ha mentito, si deve dimettere. Tridico, scusate, il presidente grillino dell'INPS, doveva pagare la cassa integrazione entro venerdì. L'opposizione e Italia Viva chiedono le dimissioni, anche questa, insomma, speriamo che vada in porto le dimissioni di Tridico, che era uno che ci ha detto che ci aveva ricoperto di soldi, che anzi gli imprenditori si approfittavano. E qui Valentina mi manda un aneddoto interessante. Buongiorno Simone, riguardo la vicenda Montanelli, dimenticano, fingono di farlo, che la giovane ragazza stuprata tra virgolette da Montanelli l'ho odiato talmente tanto per le torture tra virgolette subite che una volta sposata si per davvero con un attendente eritreo, chiamò Indro il primo dei suoi tre figli, particolare non di poco conto direi. Ti sento ogni mattina, buona giornata, grazie Valentina per questo aneddoto interessante. Che insomma fa capire che non è che si è trattato proprio così di uno stupro o di altro. Comunque Matteo, buongiorno, ti segnalo uno dei tanti deliri sociopatici di seguito, giusto uno dei tanti, ti seguo, spezziamo le catene. Cristian Raimo, ah grazie che mi fai alle 9:20 di mattina leggere Raimo, mi hanno invitato come ospite a Quarta Repubblica domani sera a parlare della questione Stato di Montanelli. Ho accettato, ma ho chiesto chi si sarebbe stato con me. Boh, è italiano? Ho accettato, ma ho chiesto chi ci sarebbe stato con me, scusate. Ha scritto male lui, ma ci può stare un refuso su Twitter, ragazzi. Mi hanno detto Daniele Capezzone, Paolo Cento, Edward Lutwak e un altro ospite che non ricordo. Ho detto a questo punto, mi dispiace, tutti i maschi bianchi. Non mi sembra il parter migliore per parlare di uno stupro di una ragazzina africana. Mamma mia, ragazzi miei, Cristian Raimo. Andrea, buongiorno, buongiorno Alessandro, grazie per il tweet di ieri sera, ripetita Juant di Bruno Vespa. Sì, ieri, visto che Ida Lexit era entrato in tendenza Twitter, allora ho rimesso i miei 3 minuti, 2 minuti da Bruno Vespa in cui si parlava appunto di Ida Lexit con domande incalzanti dal Vespone nazionale, domande a cui insomma si è dato ampiamente per quanto puoi rispondere senza entrare nei dettagli dell'economia in 1 minuto e mezzo. Grazie per il tweet, appunto, mi dicevi, quello ovviamente è il nostro vero ed importante futuro. Ed inoltre ti cito un tuo discorso di ben 7 anni fa, 2013, al Teatro San Umberto di Roma, chiusura campagna elettorale politica Regioni Lazio, che mi sono rivisto qualche giorno fa, molto emozionante in ogni sua parte, discorsi attualissimi e grande lungimiranza come sempre. Nel tuo intervento c'è anche una bellissima e profonda citazione di Ezra Pound proprio sullo Stato e le politiche sociali. Ciao Alessandro, ti ringrazio, me lo vado a rivedere pure io. Teatro San Umberto 2013, passata tanta roba. Passati tanti anni, ma me lo ricordo ancora, San Umberto, me lo vado a rivedere su YouTube, ti ringrazio. Pietro, 14 miliardi, BTP posti sul tavolo, l'ultima asta, più 36 del MES, 50, ma ci sono richieste per 108. Che ce ne facciamo del MES? Nulla. Pietro, questi dicono però che i soldi del MES sono a costo zero, con interessi bla bla bla, non è vero, ovviamente anche quello. E poi ci sono i costi ovviamente delle riforme, del metterti in mano a lor signori, che tanto prima o poi ti chiederanno qualche cosa, mentre dall'altra parte dovremo pagare un interesse dell'1,4%, ma chi se ne strafrega, soprattutto se magari gran parte di questi bot, di questi BTP finiscono in mano a risparmiatori italiani o aziende italiane, o banche italiane, sono interessi che rimettiamo alla nostra economia, il problema non si pone. Però a quanto pare si pone per questi fenomeni, ma questo meccanismo ormai l'hanno capito un po' tutti quanti, io non so, perché purtroppo non seguo i dibattiti in televisione, ma posso immaginare che in televisione avrete tutto il giorno economisti, liberisti, europeisti che stanno lì a parlarvi di queste cose, credo che lo abbia capito pure la gente al mercato. Mel mi dice buongiorno Simone, è arrivato prima il vaccino che la cassa integrazione. È chiaro che tengono molto alla nostra salute. Buona questa. Nemesi, buongiorno. Accertamenti bancari estesi anche ai privati, controlli conti correnti, accertamenti bancari anche ai privati non titolari di partita IVA. Tutti i contribuenti devono fornire la prova. Vediamo un po', apriamo questo articolo e leggiamolo. Controlli conti correnti, accertamenti bancari per tutti, la disciplina degli accertamenti bancari non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, i quali, se vogliono superare la presunzione legale relativa, devono fornire la prova analitica riferita ad ogni singolo versamento bancario, che le operazioni effettuate siano estranee a fatti imponibili. D'altro canto, il giudice di merito deve verificare in maniera altrettanto rigorosa tali prove, non essendo sufficiente una valutazione generica di irragionevolezza e inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie. Insomma, vabbè, la decisione, la controversia nasce dal ricorso di un professionista. Vabbè, ci controlleranno tutti i versamenti e tutto quello che facciamo sui conti bancari, tanto ormai ci controllano tutto, però insomma questo ovviamente segna ancora di più l'invasività dello Stato nelle tasche dei cittadini. E sapete che io sono uno statalista, sapete che sono per l'intervento pubblico in economia, sapete che sono per uno Stato organico, però sono anche per la libertà di andare a guardare in tasca al singolo cittadino ogni versamento fatto, per chiedergli: e questo versamento per quale motivo, da dove è arrivato, come sono questi soldi? A me fa vomitare. E andando avanti, Gianluca, buongiorno. I media della corazzata globalista non dicono niente della chiusura del canale YouTube Radio Radio. No, ovviamente non abbiamo trovato niente sulla chiusura di Radio Radio. Sentite che roba. Questo era Vangelis, titoli di coda di Blade Runner, tantissima roba ragazzi. Ma andiamo avanti, Christian appunto sulla colonna sonora mi scrivi: buongiorno Simone, beh è vero che sarà mattina ed è un po' presto per una musica come Suspiria, ma devi ammettere che è particolarmente adeguata alla situazione di totale incapacità del governo e delle lotte interne 5 Stelle, fanno veramente orrore, mamma mia davvero, chissà, ecco, chi ha visto il film, forse quello che si è svolto nelle segrete stanze di quel palazzo dove si sono chiusi dentro può assomigliare molto a quello che si vede in Suspiria. I personaggi ci sono tutti, dalla Bellanova a Conte, insomma per chi ha visto il film recentemente se li può ricordare, i protagonisti del collegio di Suspiria. Margherita, stamattina già mi ero alzata di traverso, la rassegna stampa mi ha dato il colpo di grazia. Buongiorno, dai, mi scrive Margherita, buongiorno anche a te. Maci, buon lunedì Simone, come invidio il tuo stomaco che riesce a reggere così bene malgrado le delizie partorite dai giornalisti globalisti che ogni mattina ci leggi qui su RBN, ma non regge tanto bene, io già ho l'ernia iatale, queste cose proprio non mi vanno giù. Sam, buongiorno, unica alternativa a Casa Pound, tutto il resto è noia, ti ringrazio. Alessandro mi mandava, ecco qua, il link del mio intervento, Casa Pound, festa di chiusura campagna elettorale 2013, alla festa della rivoluzione, al Teatro San Umberto di Roma, evento di conclusione della campagna elettorale per le nazionali del 2013, di 7 anni fa. Però me lo vado a rileggere assolutamente, me lo vado a risentire assolutamente volentieri. Bene carissimi miei, c'è poco altro, in realtà i giornali sono sempre fermi lì, posso farmi un refresh al volo, ma sempre la querella dei 5 Stelle e così via, le follie dei sondaggi su Conte e tutte queste robe che ci hanno accompagnato in questa mattinata. Benissimo, e allora chiudiamo, sono le 9:30, ci rivediamo ovviamente domani. Ovviamente sempre con la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti quanti voi, a domani.
Senti, quelli a cui dai la caccia sono le persone da cui dipendi. Noi cuciniamo i tuoi pasti, togliamo la tua immondizia, colleghiamo le tue telefonate, midiamo le tue ambulanze, ti sorvegliamo mentre stai dormendo. Non fare lo stronzo con noi.
Non, rien de rien. regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours. Ça commence avec toi.
Se un uomo bianco, europeo ed eterosessuale, allora devi morire. O almeno questo è quello che vorrebbero le femministe intransigenti del MeToo. E questo è quello che vorrebbe una società che, con la scusa delle pari opportunità, punta sempre di più alla castrazione del maschio, ormai colpevole non di molestie o oppressione, ma semplicemente di esistere. Francesco Borgonovo, nel suo libro L'era delle streghe, pubblicato da Altaforte Edizioni, analizza questo esterismo di massa. Questo libro e gli altri titoli di Altaforte Edizioni sono disponibili sul sito www.altafortedizioni.it.
E tu,